L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
Oh.
Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
Eh?
Mi hai sentito? Niente! Non esiste un ingrediente segreto.
Aspetta, aspetta. È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro?
Non serve. Per rendere una cosa speciale devi solo credere che sia speciale.
Buongiorno e ben ritrovati qui all'Ingrediente Segreto. Oggi è sabato 27 agosto. Io sono Loretta da Costa Perrone e qui con me c'è Giuliano Dottori.
Ciao a tutti, io agitavo le mani nel cielo ascoltando la sigla che ho realizzato, quindi in questo momento sembra un po' di così ego, di egomania. Abbiamo ricevuto alcune critiche su questa sigla, ci hanno detto, in tante persone hanno detto è molto lunga,
sì.
E io ho sempre detto è molto lunga, ma chi se ne frega, perché è molto bella, la voglio sentire tutta.
Tra l'altro è vero, devo dire la verità, abbiamo ricevuto più critiche che complimenti per questa meravigliosa sigla fatta da te e da Zeno Dottore.
Sì, sì, sì.
Non dimentichiamocelo, perché, e da Kung Fu Panda anche.
Sì, ma perché è un'epoca così, un'epoca veloce, la gente vuole tutto subito, non ha tempo di aspettare, di lasciarsi cullare dalla magia della marimba. Mi dispiace questa cosa, ma noi facciamo comunque un'opera di divulgazione e di educazione, quindi io mi riapproprio di questa cosa qua e voglio fare queste cose anche un po' lunghe, noiose e articolate, perché no? Perché no? Perché bisogna sempre andare veloci.
Ma no, ma va bene così, è una sigla bellissima. E, allora, nuova puntata, facciamo veloci.
Esatto.
andiamo
e invece no, adesso parliamo.
No. Allora, nuova puntata Ingrediente Segreto, che è appunto una trasmissione in cui, per chi ci ascoltasse per la prima volta, in cui giochiamo un po' con le canzoni scoprendone il lato, secondo noi, magico. Quindi quello strumento, quella voce. Abbiamo parlato finora di sitar, suoni di chitarra fantastici. Poi, aiutami, kit brullantone anni 80. Insomma, varie cose che rendono una canzone, secondo noi, ovviamente un giochino che facciamo noi, speciale.
Esatto.
Oggi non svegliamo come al solito.
Oggi ormai siamo abituati, insomma, abbiamo cominciato a conoscerci, dai, insomma, noi è l'ottava puntata, ne mancano solo tre e siamo, insomma, come dire, in prestito al palinsesto estivo di Radio Popolare, cosa che ci fa immensamente piacere. Siamo appunto un po' verso la dirittura d'arrivo e ormai ci siamo appunto un po' abituati a una, come dire, una timeline abbastanza precisa, quindi facciamo tre pezzi e poi sveliamo l'ingrediente segreto del giorno. E oggi faremo la stessa cosa, insomma.
Vai con un ingrediente segreto molto particolare, devo
come
dire.
Sempre, sì, un ingrediente segreto abbastanza particolare. E direi che mettiamo su il primo pezzo e poi cominciamo a fare i nostri ragionamenti.
Time out.
Kula Shaker, un gruppo che ci riporta un'altra volta alla fine di Senigallia. Alla fine siamo sempre lì,
sempre
insomma,
lì,
siamo un
sempre
po' di
lì,
nostalgismo. Che anno è questo pezzo? Lo sappiamo?
Questo è del
Io lo ricordo
90...
molto vago.
Non lo so, adesso guardo.
90, fine 90, però,
sì, secondo
no?
me 99.
Sì, potrebbe essere.
No, perché avevo letto, non avevo cercato cose sul pezzo nello specifico, ma avevo letto appunto che loro hanno proprio questa caratteristica che si è sentita di utilizzare proprio strumenti musicali indiani come il sitar che conosciamo, il tabla di cui abbiamo parlato. Il tabla di cui abbiamo parlato
sì.
nella stessa puntata del sitar.
Le tabla, sì.
Le tabla e la tambura. Che non so cosa sia, però insomma hanno questa caratteristica qua e infatti è subito Fiera di Senigallia.
Sì, ma cioè. Infatti io mi ricordo infatti anche i video che facevano, ero un ragazzo, erano molto fighi loro, erano fighissimi.
Sì.
Erano stati una ventata abbastanza di aria fresca in quel periodo, proprio perché avevano questa dimensione un po' psichedelica e rimandavano un po' quell'immaginario appunto sì. di fine anni 60. E quindi bello, ci sta assolutamente. Ok, allora non anticipiamo nulla, non ho nulla da dire riguardo a questo pezzo.
Riguardo l'ingrediente segreto?
No, l'ingrediente segreto. No, no, assolutamente no. Dai, lasciamo no. un po' un alone di mistero e mettiamo su un grandissimissimo classico.
Capolavoro.
Di una grandissimissima classic rock band americana.
Dream On, Aerosmith, 1973, canzone fenomenale, incredibile, di cui l'ingrediente segreto secondo me è la voce di Steven Tyler.
Sì, che tra l'altro la riascoltavo adesso dopo tanti anni, e questo credo sia il primo disco degli Aerosmith.
Sì, primo.
E si capisce che era un gruppo che stava ancora cercando, no, una strada, no? Perché effettivamente Steven Tyler, che è fenomenale, la canzone è strafamosa, per carità, però non è proprio la voce che poi abbiamo imparato a conoscere, istronica. Si sente che è ancora un po' alla ricerca di una sua dimensione, no?
Senz'altro, però si riconosce, cioè, la potenza, cioè che ci fosse del potenziale,
sì,
che ci fosse,
ma scherzi, una band assolutamente tamarrissima. A noi ci piacciono le band tamarre, e io tra l'altro sono un fan sfegatato, che sintetizzato, sono uno sfan, stavo dicendo prima,
sfan.
Un fan sfegatato di Joe Perry, che è chitarrista, lead guitarista della band, grande band, pezzo che poi è diventato un classico, insomma.
Classico, anche diventato famoso poi per i più giovani, anche grazie a Eminem, no? Che c'è un campionamento di questa canzone in Sing for the Moment.
I più giovani, che sono quelli della tua età, però, diciamo.
Che sono giovani.
Sì, certo, una volta.
Vabbè, comunque, insomma, è diventata famosa. Io forse, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo di aver conosciuto l'originale grazie al pezzo di Eminem,
certo.
Perché poi sono andata a cercarmela e ho capito che era questa canzone qua, e l'ho ascoltata, l'ho
certo
scoperto.
Se non ricordo male, questo pezzo poi è diventato anche famoso grazie al famoso videogioco Guitar Hero, perché era tipo un livello mega
pro.
No, pro, non, mega pro no, perché in realtà non ha soli, non ha roba, però mi ricordo che questo, insieme anche Free Bird di Lana Scandal, sono delle canzoni famose, diventate, diciamo, che hanno acquisito poi un successo postumo, tra virgolette, anche per questa ragione. In effetti, poi, appunto, pensiamo ad esempio al videogioco FIFA, che esiste ormai da 25 anni, ha lanciato un sacco di band, sì, sconosciute, sì. FIFA, quindi ci sta, insomma, che i videogiochi poi abbiano contribuito anche alla riscoperta o alla scoperta, appunto, di brani magari che erano un po' così nascosti. E c'è una ricorrenza, il 25ennale del disco da cui è tratta la prossima canzone. Non so se dovevi dire qualcosa.
No.
Ok. E disco straordinario, forse lo mettiamo tra i tre dischi più belli e più famosi, più solidi, no, degli anni 90. Il disco in questione è OK Computer, la band ovviamente è quella di Radiohead, e andiamo a sentirci il terzo brano, dopo il quale sveleremo l'ingrediente segreto. Questa è Exit Music for a Film.
From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Past and get dressed before your father hears us, before oh hell breaks loose. Breathe. Oh, as a sound to keep us warm. There's such a chill, such a chill.
Exit Music for Film, Radiohead, OK Computer, 1997, canzone scritta apposta per il film con DiCaprio, Romeo più Giulietta.
Davvero?
Sì, è il titolo di coda. Cioè, okay, questa canzone è stata scritta apposta per quel film lì. E io ho controllato, sono andata oggi a vedermi il film, l'ho mandato tutto avanti. E alla fine, quando parto in titoli di coda, inizia questa canzone.
Ah, c'è quindi?
Sì, okay, sì, fa parte della colonna sonora.
Io non ho visto quel film, quindi non lo so.
Io ovviamente sì, più e più volte. Ma su richiesta del simpatico Tom York, come al solito, lui ha proibito che questa canzone fosse inserita nella colonna ufficiale del disco.
Ah, ok.
Cioè, non c'è, c'è in OK Computer, ma non c'è.
C'è solo nel film, diciamo, presente.
C'è
nel
solo
film.
Nel film, esatto.
Invece io pensavo che fosse stata un'operazione tipo quella di 007, Spectre, per il film per il quale i Radiohead composero il famoso opening, no? La canzone dei titoli di testa, invece. E canzone che invece venne rifiutata perché venne presa appunto la famosissima canzone poi di Adele, bellissima. Ma anche la canzone dei Radiohead è molto molto bella, la trovate su YouTube, non credo che sia stata pubblicata ufficialmente sui canali digitali, ma su YouTube c'è un arrangiamento d'archi pazzesco di Johnny Greenwood, e basta scrivere su Google Radiohead Spectre ed esce fuori, molto bella, molto molto bella.
Parliamo dell'ingrediente segreto, quindi sveliamo qual è, sì, l'ingrediente segreto, che è un po' complicato da trovare secondo me in questi tre brani che abbiamo ascoltato finora. Io ho fatto un po' fatica a riconoscerli, perché qual è l'ingrediente segreto? Vai, spiegacelo tu.
Allora, diciamo che è complicato perché sostanzialmente si tratta di uno strumento musicale inventato verso l'inizio degli anni 60 e che viene, come dire, denominato tecnicamente come un protocampionatore. Lo strumento in questione è il mellotron. E perché protocampionatore? Intanto spieghiamo che cos'è un campionatore, no? Allora, sì, il campionatore fondamentalmente è uno strumento che permette, attraverso una tastiera ma anche un pad banale, di far partire dei sample. Quindi fondamentalmente io ho, che ne so, un sample, vuol dire quindi un piccolo file audio che, non so, sono, che ti posso dire, tre note di pianoforte o una nota di pianoforte esattamente intonata, e pigiando un certo tasto mi parte questo sample e riproduce appunto questo sample. È una roba che poi è diventata una delle basi, diciamo, della musica odierna, della musica moderna. Quella è la differenza rispetto a un sintetizzatore di cui abbiamo parlato, parlando dell'arpeggiatore. Sì. Il sintetizzatore imita un certo tipo di suono, quindi imita ad esempio il sitar, quindi ci sono una serie di, come dire, ingegneri del suono che programmano una forma d'onda in modo da farla assomigliare al suono ad esempio del sitar o, che ne so, di una tromba. Okay. Un campionatore invece riproduce un suono reale di tromba, quindi una tromba è stata registrata precedentemente e semplicemente il campionatore software mi permette di suonare esattamente quella registrazione. Okay. Ed è la base di tutti i cosiddetti VST, che sono i virtual instrument, si basano su questo concetto. Quindi quando io suono la mia tastiera muta, per intenderci, no, che senza attaccarla al computer non riproduce nessun tipo di suono, io carico sul computer un programma che prevede ad esempio, non so, un pack di pianoforte. Cosa significa questa cosa? Significa che sono stati registrati precedentemente ogni singola nota del pianoforte, è stata registrata a varie dinamiche, quindi piano, mezzo piano, eccetera. Sì, sì. E semplicemente a seconda di quale nota io pigio sul pianoforte, il campionatore software mi riprodurrà quella nota, e quindi io suono una tastiera muta riproducendo una serie di suoni reali, però. Okay. E questo è il motivo per cui oggigiorno con la tecnologia noi siamo in grado di realmente avere un suono estremamente verosimile di molti strumenti musicali, perché noi stiamo suonando effettivamente delle registrazioni vere. Ok, sono spiegato?
Sì, ma quindi a cosa serve in realtà sta cosa? Cioè, non farei prima a suonare, non so, il pianoforte vero,
no,
e registrarlo?
Allora, diciamo, la risposta è no, perché chiaramente intanto ho una roba mega controllata, mega pulita. Quindi qualsiasi tipo di registrazione di pianoforte prevede del rumore, una serie di problematiche. E poi soprattutto, non so, io devo andare live a suonare un certo posto. Faccio la mia tastierina al mio computer e non mi devo portare dietro un pianoforte.
Certo, okay? No, sul live
e questa
sì,
cosa vale per tutti gli strumenti musicali, ma esistono pack, no, di ogni strumento. Allora, cosa è successo col Mellotron? E poi magari approfondiamo nel blocco successivo.
Sì.
Appunto, questo simpatico signore ha inventato questo strumento in cui sostanzialmente a ogni tasto era abbinato una bobina. Quindi ogni bobina prevedeva, non so, il do suonato da un certo strumento, ad esempio l'arco, quindi un violoncello, o non so, i flauti o i cori. Questi sono i tre strumenti principali del Mellotron. Quindi io pigio quella nota, il nastro inizia a girare e per 8 secondi riproduce esattamente il do suonato ad esempio da un flauto, quindi posso fare gli accordi, eccetera. Quando quegli 8 secondi sono finiti, il nastro si interrompe e il suono si interrompe. Questo è il motivo per cui poi il Mellotron si suona sempre in modo un po' particolare, perché sai che il suono non è infinito,
sì, sì,
come invece è nella versione odierna.
Annuisco perché ho visto un video su YouTube in cui c'è un tizio che spiega molto bene il funzionamento.
Meglio di me?
Meglio di te, perché lo fa vedere, lo apre proprio, cioè, quindi
sì,
apre,
sì,
lo apre sopra. E si vede proprio la bobina che scorre, sì. E lui fa vedere, tra l'altro, questa cosa che dici tu, che trovo super interessante, per cui a un certo punto il suono finisce, no? Quindi
sì.
schiacci, e lui fa vedere il nastro che corre e a un certo punto finisce, il suono finisce e fine.
Sì, sì, io ho avuto la fortuna di suonare il Mellotron vero alle Officine Meccaniche nello studio di Mauro Pagani, che saluto, ed è veramente magico, perché appunto tu vedi questo nastro che sale e poi quando tu molli, diciamo, la presa sul tasto, la pressione del tasto, il nastro cade e si ricarica, e questo ti costringe poi appunto a suonare appunto questo strumento in un modo particolare, proprio perché non puoi stare giù, no, fisso, devi per forza muoverti.
Bello.
E dai, ascoltiamo forse uno dei brani più celebri con il Mellotron.
Sì, di una band che non abbiamo messo mai.
Ma non l'avevo mai messo. Mai. Infatti, strano, no? Questa cosa, stranissimo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. Forever.
fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Strawberry Fields Forever, The Beatles, canzone appunto che inizia proprio con un suono di Mellotron che oggi definiremmo iconico. E come dicevo appunto nel blocco precedente, i suoni diciamo più utilizzati, più celebri del Mellotron sono appunto i suoni di flauti, i suoni di violini barra archi e i suoni di cori, che poi potevano anche essere miscelati insieme, quindi generando ovviamente anche dei timbri particolari.
E anche per le voci, no? Non si usa per le voci?
Sì, sì, cioè anche per... di cori.
Cori. Ok, sì, ok, cori. Scusami, non avevo sentito. Ma volevo capire una cosa, uno come fa a capire che quello è un mellotron e non so, un flauto?
Allora, lo riconosci perché ha un timbro mega particolare, proprio perché è registrato a nastro, quindi sono dei piccoli nastri, ed è il primo indizio, quindi il fatto che sia su nastro ha una sporcizia di fondo e un suono mega scuro, diciamo, ecco, non molto brillante e non molto definito in generale. E poi, come dicevo prima, uno è portato a suonare questo strumento appunto in modo molto specifico perché proprio non ha la durata, no? Io ad esempio adesso, giusto per farti sentire qualcosa, ho aperto un virtual instrument per l'appunto, che è ufficiale, nel senso che poi Mellotron ovviamente si è aggiornata col tempo, ha smesso di produrre lo strumento, poi la fabbrica tra virgolette è rinata in versione digital e credo che faccia ancora la versione vera, non lo so, in realtà dovrei informarmi. Questo però, ecco, per farti capire, questi sono esattamente gli stessi campioni uguali, okay, solo che sono fatti in digitale. Il preset con cui si apre questo plugin, quindi questo programma che si mette dentro il computer, guarda caso si chiama Strawberry Flutes.
No, veramente?
E il suono è questo.
Esattamente, adesso lo riconosco.
E lo sto suonando con il mouse, quindi non è, come dire, molto, molto
ma,
figo.
Ma anche col mouse hai il tempo?
Sì, sì, io se tengo premuto poi a un certo punto lui si ferma.
Finisce,
sì,
quindi sì. Non è perché è digitale che suona diverso.
Dipende, alcune versioni in realtà vanno in continuo. Questa, okay, in realtà è una versione, tra virgolette autentica. Però, okay, ecco, posso aprire anche degli archi, te li faccio sentire al volo. Stessa nota, differente campione. sua sporcizia di fondo, questo è anche un po' riverberato. Oppure, dicevo prima, vocals, quindi questa è un'altra cosa. Ad esempio, ecco, in Exit Music for a Film ci sono i cori, ok? Li si sentono molto bene nella seconda strofa.
E in Dream On?
In Dream On ci sono i flauti sempre.
Ah, ok.
Senti qua. E niente, questa roba qua.
Bello.
In realtà ci sono anche gli archi in Dream On, se non ricordo male. Però diciamo che di base, insomma, i timbri più celebri sono questi. I flauti sono proprio l'ABC proprio di questo strumento molto particolare. Ed è uno strumento, appunto, che, come dire, come sempre, senza saperlo, ti porta un po' indietro nel tempo, ecco,
sì, sì.
Questo sì, magari non lo sai perché, però senti qualcosa di antico dentro.
Ed è la registrazione, diciamo, sporca, no?
Sì, è il fatto che poi è stato uno strumento utilizzato molto in quel momento musicale in particolare, quindi tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70, poi è stato recuperato come sempre,
certo.
Però insomma, diciamo che il momento d'oro è stato quello.
Bello, grazie per questa spiegazione. Andiamo avanti con un altro brano, The Ghost.
Thank you.
Ed erano i Fleetwood Mac con The Ghost, in questo caso il Mellotron è proprio utilizzato a fare un mega solo di flauto, e, però insomma si capisce, insomma, proprio per quello che dicevo, un po' per il range anche limitato, perché era uno strumento che aveva tipo un paio di ottave abbondanti, quindi pochi tasti, in realtà è uno strumento molto, molto piccolo.
Bello, infatti poi quando lo conosci poi lo riconosci,
sì,
in realtà.
No, infatti è quello, sì, sì.
Ho sentito anche quando l'hai fatto prima e ho capito. Allora, volevo dirti, facciamo la santa del santo del giorno?
Yes,
che
vai.
Oggi è una santa.
Grande.
Una santa, si chiama Sarah Neufeld, sai chi è?
No.
È una violinista degli Arcade Fire.
Vabbè, ma sempre lì va a finire.
Non è vero, è la prima che faccio perché... Ciao Sara, auguri, ci vediamo prestissimo.
17 settembre, appuntamento imperdibile al Forno di Assago, sì, per gli, sì, Arcade Fire. Lei in realtà suona con gli Arcade Fire da sempre, ma non è mai stata membro ufficiale della band,
no,
infatti
no.
Non posa mai nelle foto ufficiali.
No. Vabbè, ma posano solo loro, quanti sono? In 5 forse?
E adesso sono rimasti in 5 perché 5, è andato, sì, via il fratello pazzo del cantante.
Eh sì. E quindi
tanti
niente,
auguri,
ci vediamo presto al forum.
Ci vediamo lì, ci vediamo dietro le quinte.
Magari.
Va bene, allora facciamo un po' di French Touch, cambiamo totalmente momento musicale, veniamo un po' verso i giorni nostri, perché come sempre quando ci sono questi strumenti un po' antichi arriva sempre qualcuno poi a riprenderli. L'abbiamo già sentita questa cosa con i Kula Shaker, quindi torniamo un po' in un'epoca un pochettino più recente, appunto con il French Touch degli Air.
Questi erano gli Air con Dead Bodies, e siamo su Radio Popolare, l'ingrediente segreto. Io sono Loretta da Costa Perrone, insieme a me c'è Giuliano Dottori e stiamo parlando del Mellotron, che è l'ingrediente segreto di oggi.
The Mellotron, cioè un nome fantastico,
bellissimo,
tra l'altro, veramente futuristico, no? Negli sì. anni 60, come lo chiamiamo questa cosa? Mellotron. Forse perché, non so, forse, non so se c'è un'attinenza con mellow, no? Con questo aggettivo inglese che vuol dire mellow, non so neanche dire una traduzione, mellow, una cosa, no? Un po' morbidona, dolciona, sì. no? Un po' questo,
marshmallow,
questa cosa. E Tron, ovviamente, qualcosa di elettronico, no?
Sì,
quindi
sì,
Mellotron.
Sì.
Chissà qual è l'etimologia, cosa è saltato in testa a quel genio. E, molto bene, allora io citavo prima Mauro Pagani e le Officine Meccaniche. Già in principio di questa puntata c'è stato un momento di egomania, però abbiamo detto oggi. Ci siamo detti, ma che ce frega? Facciamo il momento autoreferenziale.
Facciamo un momento autoreferenziale con una canzone bellissima.
Questo non posso dirlo.
Lo dico io, allora, parlo io di questo pezzo allora. Canzone bellissima, un video bellissimo su cui volevo, perché oggi poi c'è stata questa combinazione di video che vanno all'indietro, perché c'è anche Strawberry Fizz che loro fanno questa roba qua,
sì.
che vanno all'indietro, e anche in questo video c'è questo artista che fa le cose andando indietro nel tempo. Vabbè, ma poi ne parliamo, dai, intanto volevi dire qualcosa prima?
No, nulla, dopo magari diciamo qualcosa dopo. Comunque, insomma, questo sono io.
Questo sono io. Che non è il nome di una band.
Boh, 12 anni fa, 2009, 10, non mi ricordo neanche più. Che hanno uscito cosa? 2009.
Giuliano Dottori, Chiudi l'emergenza nello specchio, un brano tratto da Temporali rivoluzioni, disco del 2009.
Secondo disco, sì, realizzato appunto alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, e i Mellotron, perché sono due in realtà, sono stati suonati da Giovanni Ferrario, che saluto, grande musicista, grande produttore. Devo dire che poi da Giovanni ho imparato buona parte delle cose che so fare poi quando sto dall'altra parte del vetro, come si dice. E appunto nella parte strumentale c'era questo Mellotron di archi molto solistico, e invece nel ritornello finale entrano i flauti, tutto abbastanza riconoscibile secondo me, giunti a questo momento.
Sì assolutamente sì, si riconosce. Se volete scriverci potete farlo a l'ingrediente segreto@outlook.it. E a proposito di questo ringraziamo Davide che ha scritto a Giuliano complimentandosi con noi.
Sì, era molto felice della puntata sull'arpeggiatore in particolare, e quindi grazie Davide,
grazie.
E di questo messaggio, e insomma noi facciamo il possibile, diciamo, per
e ringraziamo anche Roberta, che è appassionata di musica, che ci manda un saluto e ci ringrazia per averle fatto scoprire cose nuove e interessanti sugli strumenti.
Molto
quindi,
bene,
ciao Roberta, grazie a te.
Ciao Roby. Sono stato buono questa volta.
Sì, vabbè, ma dai, questi erano complimenti e cose belle.
Ma
poi
sono quelli che ci piacciono di più,
vabbè,
infatti.
Certo,
sono le cose che amiamo. Ci mancano tra l'altro solo due puntate, quindi siamo veramente in dirittura d'arrivo. E quindi questa cosa qua ci rattrista.
Sì.
Ma chissà, magari ci sarà ancora qualcosa. E abbiamo parlato di Mellotron e non poteva mancare una canzone del divino David Bowie. Siamo nel 1969 e qui diciamo che c'è un largo uso del Mellotron versione orchestra. Non avevo detto la cosa più importante che dico sempre, ovvero il sottotitolo della puntata infatti di oggi è L'orchestra in tasca.
Bello.
Non lo sapevi, bello?
No, non l'avevo letto, bellissimo.
E questa appunto ovviamente è la meravigliosa e indimenticabile Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. To leave.
Space Oddity, David Bowie. Andiamo veloci perché siamo addirittura d'arrivo e ci tenevo a dire due robine proprio velocissime su questa canzone. Una è che c'è la versione italiana, che se non la conoscete dovete assolutamente recuperarla, con il testo di Mogol, che si chiama Ragazzo solo, ragazza sola. E poi a proposito,
possiamo dire una delle pagine più brutte della storia della canzone italiana.
Ragazzo, vabbè, vedete che andiamo veloci. No, vabbè, dai, non è bruttissima, cioè non c'entra niente con la versione.
La canzone è bellissima.
Perché la canzone
è
bellissima. Vabbè, ma il testo non c'entra niente. E a proposito di Tony Visconti, che noi conosciamo bene, di cui abbiamo parlato nella nostra puntata di Heroes, di un'altra cosa,
del nostro podcast, possiamo anche dirlo, sì. non è un problema. Si chiama Architettura di una canzone, il nostro podcast.
E Tony Visconti, cioè David Bowie, propose questa canzone a Tony Visconti, che per principio, perché non voleva, cioè secondo lui era una roba che sfruttava troppo l'allunaggio, insomma una roba troppo commerciale, gli disse no guarda io questa canzone non la faccio, e poi si mangiò le mani insomma notevolmente.
Eh sì.
Anche se poi gli arrangiò altra parte del disco,
certo.
Adesso non ricordo bene la storia, ma su Space Oddity nello specifico disse no perché è troppa marchetta.
Eh sì, ma Tony Visconti è un puro.
Sì, sì, sì.
Un duro e puro. Va bene, allora ci lasciamo, mettiamo sotto l'ultimo pezzo che verrà sicuramente tagliato, ci dispiace, ma siamo andati un filino lunghi con un brano dei Genesis, ci lasciamo con questo. Grazie e ci sentiamo settimana prossima.
Sì, ciao.